Vogliamo leggere la parola del Signore dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 25, i primi 13 versetti, e poi posso chiedere a Gianni di guidarci in preghiera per l'ascolto della parola. Evangelo di Matteo, al capitolo 25, i primi 13 versetti. Allora, dice così la parola del Signore, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. E siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute rispondono: no, perché non basterebbero per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratele. Ma mentre quelle andavano a comprare, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora, il titolo di questa predicazione che ho annunciato domenica scorsa è: chi dorme troverà la porta chiusa. E mi ero già introdotto la volta scorsa dicendo che chi dorme arriva in ritardo agli appuntamenti, chi dorme perde l'autobus, chi dorme perde l'opportunità di un lavoro. Vediamo spesso anche nei filmati di persone che si, nel caso di un impegno di questo tipo, di un colloquio, poi arrivano in ritardo perché hanno riposato. Chi dorme arriva tardi anche agli incontri di chiesa. La parabola delle 10 vergini è conosciuta per la sua collocazione nei capitoli 24 e 25 di Matteo, riguardanti proprio la seconda venuta di Cristo e il giudizio di Dio. Ora, tenete presente questo racconto che ci ha fatto questa mattina Anna, perché alcune cose sono presenti. Sono due capitoli, il 24 e il 25 di Matteo, che si collocano, o sono ricordati, scusate, come il sermone profetico del Signore Gesù Cristo. E infatti, se notiamo le due parabole del capitolo 25 e la sezione successiva riguardante il giudizio, rimandano proprio a qualche cosa che di certo avverrà nel futuro escatologico delle ultime cose. Versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà. Versetto 13. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e nell'ora. E al versetto 31. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Lo scopo della parabola è dimostrare la necessità di tenersi preparati, pronti per la venuta del figlio di Dio. E per trasmettere il suo insegnamento all'uditorio, a coloro che lo ascoltavano, come noi oggi, Gesù fa uso di una parabola, o comunque, sì, di una parabola, quella delle 10 vergini, per descrivere quella che sono definite le processioni o i cortei orientali che si tenevano a sera tardi con il buio, in occasione di un matrimonio, dove almeno 10 vergini non si celebrava nulla che non si fossero almeno 10 testimoni, si, con le loro lampade accese, andavano incontro, dopo essere state incaricate, ad accompagnare, incontro allo sposo, per accompagnarlo a casa della sposa. Le vergini non si recavano prima in casa del padre della sposa, ma si radunavano sulla strada, nei pressi della casa della sposa, ove aspettavano, talvolta molte ore, un lungo periodo prima che lo sposo o l'arrivo del corteo nuziale arrivasse, a cui loro dovevano unirsi per entrare insieme allo sposo e al corteo nella grande sala nuziale. E generalmente accade in Occidente che gli invitati, gli ospiti, aspettano la sposa. Lo sposo è già lì, ma la sposa ritarda. Qui si parla dello sposo. Le cinque vergini avvedute che hanno pensato alla possibilità di un plausibile ritardo dello sposo, ci dice la parabola, avevano provveduto ad una scorta adeguata di olio per le loro lampade e quando anche fossero state prese da sonnolenza, potevano, come dire, rimediare a qualsiasi sorpresa con il rifornire subito le loro lampade. Le cinque vergini stolte, mosse da un momentaneo ed entusiasmante impulso, diciamo, avevano afferrato le loro lampade per correre incontro allo sposo senza pensare alla possibilità di un ritardo da parte dello sposo. Infatti la parabola narra che, siccome lo sposo ritardava, tutte e 10 divennero assonnate e infine si addormentarono. Questa parabola narra inoltre che le cinque vergini stolte, svegliate bruscamente nel bel mezzo della notte al grido «Ecco, lo sposo viene! Andategli incontro!» Le stolte si accorsero loro malgrado che le loro lampade erano quasi spente e si accorsero che non avevano alcuna scorta di olio per riparare prontamente alla loro stoltezza, al loro errore, non avendo, dice la scrittura, preso dell'olio con loro, nonostante versetto 3. E nonostante la loro affannosa corsa a comprare dell'olio, quando giunsero alla porta, la sala del convito, la trovarono chiusa. La trovarono chiusa, sebbene gridassero con insistenza, Signore, Signore, aprici! La porta era chiusa. E non solo, dalla parte di là udirono la voce dello sposo che dice, in verità vi dico, io non vi conosco, non so chi sia. E alla conclusione di questa parabola, che Gesù aggiunge, rivolgendosi al suo uditorio, rivolgendosi a noi oggi, attraverso la sua parola, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora quando lo sposo della Chiesa arriverà. Le 10 vergini avvedute e le stolte rappresentano quindi i membri della Chiesa visibile di Cristo. Il sunto della parabola di Matteo, proposta dal Signore Gesù, consiste nel loro dovere di unire alla vigilanza la prontezza e alla prontezza la preparazione. E tutto ciò è confermato, ciò che sto dicendo, dalla disperazione e dall'angoscia delle 10 stolte, le quali udirono il giudizio dello sposo a loro rivolto. Non vi conosco. Ora, se noi prendiamo per corretta interpretazione che la parabola delle 10 vergini tratta della Chiesa visibile di Cristo e che lo sposo è Cristo, dobbiamo dedurre che l'olio di cui si sta parlando non è lo Spirito Santo. Infatti i veri cristiani sono tali perché lo Spirito Santo abita in loro, sono abitati dallo Spirito Santo e ha fatto del loro corpo il suo tempio. Diversamente non potremmo parlare di cristiani. Beh, non si diventa cristiani senza lo Spirito Santo. Assolutamente. Quindi la verità che Cristo vuole qui evidenziare è che l'olio, se lo si ha, rappresenta la vedutezza di alcune e di alcuni, se non lo si ha, rappresenta la stoltezza di altri, pur se credente. Vuole significare quindi la diligenza o la negligenza. E non ci deve stupire il fatto che ancora oggi nella Chiesa visibile di Dio vi sono degli stolti e degli avveduti, anche al femminile. A dirlo non sono io. È lo stesso Signore Gesù, lo sposo della Chiesa, se crediamo veramente, quello che disse pochi minuti prima, pochi secondi prima, insegnando la parabola. A Matteo capitolo 24, versetto 35, notate cosa dice. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Sono valide oggi e sono valide per il 6 giugno 2021. E non saranno per domani, per dopodomani, fino a che lo sposo non tornerà. Poniamoci questa domanda, stolti o avveduti? I credenti di tutti i tempi sono stati, sono e saranno in attesa di incontrare il proprio sposo, cioè Cristo Gesù, il quale ha promesso di farvi ritorno dopo aver preparato per essi il luogo di accoglienza. Giovanni, capitolo 14, versetto 3. Ma non sapendo la Chiesa quando questo avverrà, pur essendo certi che avverrà, essi dovrebbero sempre, in ogni circostanza, essere pronti, come se l'evento potesse accadere da un istante all'altro. E questo evento potrebbe accadere anche nel fatto che il Signore potrebbe toglierci la vita da un momento all'altro. Non pensiamo solo al giudizio finale, qualche cosa di visto lontano, escatologico, chissà quando accadrà e se accadrà. Il Signore potrebbe tornare per te, per me, oggi, fra un minuto, fra un'ora, fra una giornata, non lo sappiamo. E quello rappresenta la tua stoltezza, cioè lì dovrai fare i conti con la tua stoltezza o con la tua avvedutezza. Per questa ragione Gesù stesso raccomanda oggi a tutta la Chiesa, vegliate dunque, perché voi non sapete né il giorno né l'ora. I discepoli avevano chiesto, Signore, ma quando avverranno queste cose? Non è dato a noi di sapere. L'attesa non può però essere passiva, ammesso che si possa parlare di passività in relazione a Cristo. Vedete, in entrambi i casi, che si è stolti o si è avveduti, si è attivi, positivamente e negativamente, ma si è sempre attivi. Come esiste il peccato di omissione, così esiste la negligenza per una certa forma di azione negativa, che potremmo definire passivi, ma in realtà non esiste. Il fatto che Cristo dichiara che 5 vergini erano vedute e le altre sorte ha voluto anche significare che nella Chiesa si trovano entrambe. Forse la domanda a questo punto che noi dobbiamo porci e che dovremmo porci tutti quanti, ma io quale categoria di vergini appartengo? A quale categoria di cristiani appartengo? Che cosa ha voluto significare con questo? Il Signore ha voluto significare che la saggezza, leggo l'Ecclesiaste 2:13, La saggezza ha grandi vantaggi sulla stoltezza, così come la luce ha vantaggio sulle tenebre. Questo può significare che credenti della stessa realtà ecclesiale, locale, confessionale, possono essere diversi, diversissimi tra di loro agli occhi di Dio, agli occhi dello sposo. Non perché lo sposo faccia delle distinzioni, che abbia delle discriminazioni o abbia dei favoritismi, ma ciò in ragione della loro stoltezza e saggezza, della diligenza o della negligenza, del loro operare in fedeltà o in infedeltà. In quella fedeltà vocazionale alla sequela di Cristo. Ovvero si tratta quindi della loro sincerità discepolare o ipocrisia, scusate, confessionale. La vedutezza è il timore del Signore, è saggezza, è prontezza, è prevenzione, è essere pronti. La stoltezza è peccato, è follia, è ipocrisia, è disinteresse per quello che il Signore insegna. Un commentatore del XVIII secolo ha scritto che i più grandi stolti sono quelli che si credono e si dichiarano savi da se stessi. Non ti stimar savi da te stesso. Mentre i peccatori peggiori sono quelli che fingono di essere giusti. Allora, anche qui, poniamoci la domanda, relativamente alle 10 vecchie. Proprio uguali? La parabola narra che, nella prima parte, insegna che a fronte dell'evento nuziale, tutte le 10 vergini, quindi tutti i credenti, potremmo dire, apparvero uguali. Uscirono tutti ad incontrare lo sposo, eccetto uno. Tutte presero le loro lampade e le accesero. Tutte indossarono gli abiti che identificava la loro funzione nuziale, potremmo dire la loro bandiera confessionale. Tutte attesero l'arrivo del maestro. Solo dopo, quando giunsero le prove del buio, delle attese prolungate, dell'assonnamento, e dove le lampade andavano a spegnersi, dove tutte, ci viene detto, si addormentarono e si svegliarono all'udire il grido «Ecco lo sposo, uscite l'incontro!» Solo lì noi scopriamo la vedutezza delle une e la stoltezza delle altre. Fino a questo momento non c'era dato di capire. Le prime avevano sufficienti risorse per tenere le lampade accese per un certo tempo, per far credere che erano pronte ad incontrare lo sposo, anche al ritardo dello sposo. Ma quando lo sposo arrivò, le loro lampade non erano in grado neppure di illuminare il loro tragitto, i loro piedi. Esse avevano in mano la lampada della loro professione di fede, ma insufficiente a fare fronte ai doveri e alle reali difficoltà della vita, perché la vita cristiana ha reali difficoltà. Sarebbe un'illusione pensare che non sia così e che non debba essere così. La realtà è che noi dobbiamo essere pronti a queste situazioni. La fede di queste stolte era come quel seme che germogliò in terra rocciosa, immediatamente, apparentemente rigogliosa, ma le cui radici scoperte, che non affondarono nel buon terreno della parola di Dio, al primo levare del sole, furono bruciate. Matteo 13, 5, 6. E quando si resero conto che le loro lampade stavano per spegnersi, versetto 8, la seconda parte, e cosa fece? Chiedono la condivisione dell'olio da parte delle altre. Si rivolgono a loro solo in quel momento, quando sono nella difficoltà. E fin tanto che le difficoltà non arrivano, non sentono alcun bisogno della loro vicinanza, della loro comunione, del loro consiglio, della loro fraternità, pur camminando, potremmo dire, sulla stessa strada, per la stessa causa. Fino a quel momento non si erano parlate, erano lì, ma non si erano parlate. Non avevano parlato del loro olio, di come avrebbero potuto affrontare l'incontro con lo sposo. Non si erano poste alcuna domanda circa la sufficienza del loro olio. Ma la loro richiesta ci insegna che la fede, la maturità spirituale, la solidità spirituale, la prontezza spirituale non la si può trasferire, così come può avvenire per un bene materiale. Assolutamente no. Se non si è fatto scorto di quell'olio, del balsamo della parola del Signore, che equipaggia anche per le difficoltà difficili, quando esse giungono, si sperimenta la debolezza, si sperimenta, scusate, con amarezza, il panico della propria impreparazione, la fragilità delle proprie convinzioni, la debolezza delle proprie sufficienze e certezze, lo spegnimento della propria vita e la delusione che la porta delle benedizioni del Signore è stata chiusa. Ma non perché il Signore la voleva chiudere. L'abbiamo chiusa noi per prima la porta al Signore, se ci comportiamo come le cinque storie. L'imprudenza è la rovina di tanti che si professano cristiani, i quali amano fare bella figura, buona impressione sugli altri, credenti e non, con i loro vicini, mentre non si preoccupano se siano o no approvati da Cristo, al quale devono dar conto della loro confessione e professione. Quindi potremmo paragonare le vergini stolte a quanti indossano la maschera. Non so se abbiamo ancora il quadro. Che maschera indossi oggi? Indossano la maschera della professione, i quali però, come dice prima Timoteo capitolo 6 versetto 19, non si fanno un tesoro per la vita, pensano solo al momento, alle circostanze del momento, a come viverle, ma senza guardare una prospettiva futura. Essi non considerano per esempio l'operato delle formiche che lavorano instancabilmente a provviste per il futuro, le quali quando arriverà l'inverno, quando arriverà il gelo, non temeranno. E il grande re Salomone scrisse proprio questo: va figlio, va dalla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Dormirai? Quando ti sveglierai dal sonno? Questa è la parola del Signore, fratelli, che il Signore volge a me, che volge a tutti voi. Proverbi 6 e 9. Le cinque vergini avvedute erano in ogni cosa identiche alle storie. Ciò che fece la differenza, per cinque di esse, è che le premise di entrare nella sala delle nozze fu la loro avventezza, ci dice la scrittura, di santi principi a supporto della loro professione di fede. Non avevano solo la lampada della confessione di fede. Ah, io sono un credente, sono una credente. avevano il bagaglio delle grandi ricchezze, delle grandi promesse della parola. Anche se la lunga attesa dell'arrivo dello sposo ha fatto emergere anche le loro fragilità, perché si assonnarono, anche loro, si addormentarono, vissero ciò, cioè anch'esse dei momenti di debolezza, di fragilità. Ma le scorte del balsamo della parola del Signore furono sufficienti per superarle ed entrare nel riposo dello sposo e celebrare le nozze con lo sposo. Allora, chi dorme trova la porta chiusa. Perché abbiamo dato questo titolo? Fin qui abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato della Chiesa. La parabola delle 10 vergini è anche metafora reale di molti uomini e donne oggi, come quelli del passato, di quante ancora ne verranno fino a che il Signore Gesù non tornerà. La scrittura ci dice che quando Gesù venne ad abitare per un tempo fra gli uomini, Giovanni 1, lo fece per annunciare la buona notizia del Vangelo. Sapete cosa disse? Il regno di Dio è giunto tra voi. Questa è la frase, la buona notizia che diede ai suoi accusatori quando lo accusarono di scacciare gli spiriti maligni con l'aiuto di Belzebù. Il regno di Dio è giunto fino a voi, Matteo 12, 21. E la parabola delle 10 vergini, come inizia? Inizia proprio in questa maniera. Il regno di Dio, il regno dei cieli, è simile a lui. Il regno di Dio è tale perché annuncia la buona notizia del Vangelo per i peccatori. Per te, per me. Gesù lo disse chiaramente. Lo disse di essere venuto per salvare dei peccatori, non dei giusti, dei malati, quali noi tutti siamo, Matteo 9, 12, Marco 1, 17. E Giovanni, capitolo 3, versetto 17, dice: Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ma questa è una verità, è una parte della verità dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ma poi, nel capitolo 25 di Matteo, annuncia, che egli tornerà una seconda volta per giudicare tutti coloro che non si sono ravveduti nel tempo al loro concesso di vita sulla terra, dove hanno avuto molteplici possibilità di ascoltare la buona notizia dell'Evangelo, la sola notizia che salva. Nonostante questo, molti non si curano di dare ascolto all'appello a ravvedersi dal loro peccato. Molti, tra l'altro, non si sentono affatto peccatori. I peccatori sono gli altri. Molti si beffano dei credenti, li deridono, ritenendoli soprattutto, tutto sommato, dei perdenti, persone che non sanno vivere e allora devono affidarsi a qualcuno che chissà dove sia. Molti si beffano del loro Cristo. Lo deridono e parlano di lui, di Cristo, come uno sconfitto. In fondo dicono: è stato crocifisso, è morto, e alla fine, la fine che abbia fatto, nessuno lo sa. C'è perfino chi insinua che siccome il mondo segue un suo corso e che nulla cambia sotto il sole, e che nessuno è salito in cielo e si è asceso per raccontare che cosa c'è dell'aldilà, per quale ragione? Per quale ragione credere in qualcuno di cui non si sa? Ora, se è vero, come ha detto il Signore Gesù, che sarebbe tornato, perché non è ancora tornato? Beh, la risposta il Signore Gesù l'ha già data. Vegliate, perché voi non sapete né il giorno e dell'ora, neppure la potete fissare. Infatti la parabola narra che alla fine lo sposo però è arrivato. Quelle 10 vergini, quelle 5 vergini storte probabilmente pensavano di stare lì chissà quanto tempo, con quella lampada, con quella fiaccola che illuminava il breve loro percorso di vita. Alla fine lo sposo è arrivato. E anche se al nostro giudizio Cristo ritarda, se al tuo giudizio Cristo ritarda, beh sappi che alla fine Cristo tornerà. E come dicevo prima, il ritorno di Cristo, al di là del ritorno finale, può avvenire per te, per me, in qualsiasi momento. Le parole, voi non sapete né il giorno né l'ora, è applicabile alla nostra vita, alla nostra salute, alla nostra precarietà. Tutto quello che noi abbiamo oggi, di cui possiamo dire il mio, potrebbe esserci tolto domani. Ricordate un altro storico, un giovane ricco, che faceva affidamento su tutte le sue ricchezze, le sue certezze, aveva allargato i granari. Goditi la vita, tu sei giovane, oggi la devi far godere, perché la vita va vissuta. Gesù, la scrittura gli dice, storico, questa notte la tua vita ti sarà richiesta. E in quel caso quella persona ha saputo quando sarebbe arrivato per lui il Cristo, ma come giudice. Anche la prima venuta di Cristo, ricordate, sembrò un ritardo per quelli che appartenevano o che aspettavano la consolazione di Israele. Ma la scrittura ci dice che quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio. Il popolo aspettava, non sapeva quando sarebbe arrivato, ma è arrivato. Galati 4:4. E Giovanni deve scrivere che è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto. Allo stesso modo che il mondo non l'ha voluto conoscere. Giovanni 1:10. E quindi molti di quelli che videro il Signore Gesù non credettero in lui. Oggi c'è chi dice, ma io per credere ho bisogno di vedere. Sapete, c'erano migliaia di persone che videro il Signore Gesù, ma non credettero in lui. E quando qualcuno disse a Lazzaro, ad Abramo, manda giù Lazzaro, perché io ho 5 fratelli, che non vengano nello stesso luogo dove sono io. Abramo gli disse, se anche un morto risuscitasse, e Cristo risuscitasse, non crederanno in lui. Hanno la legge, hanno i profeti, credano in questo. Molti non credettero in lui, mentre Gesù era con loro. Lo crocifissero. Lo accusarono di bestemmia perché si era dichiarato il Cristo, figlio del Benedetto. Abbiamo letto martedì sera, Marco 14, 61-64. Allo stesso modo è certa anche la sua seconda venuta. Anche se a molti di noi può apparire o sembrare in ritardo, può sembrare ormai dimenticato, ma il mondo, da quanto tempo che sta andando avanti? Non cambia nulla. Ma sarà proprio vero. Verrà il giorno in cui tutti i nemici di Cristo, coloro che lo hanno rifiutato, che lo rifiutano, che lo rifiuteranno, pur dichiarandosi cristiani, che bestemmiano il suo nome, che lo maledicono, e non vogliono sapere assolutamente saperne di nulla, nulla di lui, in quel giorno scopriranno. Al loro danno e condanno, che il ritardo era la pazienza di Dio affinché si ravvedessero, affinché riconoscessero che Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, affinché si rendessero conto che Dio ha ritardato perché loro potessero conoscere la buona notizia dell'Evangelo. E alla fine il Signore, quando tornerà, non assolverà nessuno di tutti quelli che hanno dormito e che dormono sonni tranquilli accontentandosi di fiaccole di cristianesimo nominale, i quali dormono tranquilli in ragione delle semplici e sporadiche azioni religiose, pensando che quelle in fondo bastano, sono sufficienti per la loro salvezza. Perché qualcuno gli ha detto che devi fare qualcosa. Non c'è niente da fare. Allora la conclusione del discorso la lascio a Gesù Cristo, il quale ha dichiarato di essere la porta. Io sono la porta. Se uno entra per me, dice la scrittura, sarà salvato, Giovanni 19. E voglio citare queste parole affinché anche tu possa riconoscerti un peccatore, una peccatrice, un bisognoso e bisognosa della salvezza gratuita di Cristo, e di invocare oggi il perdono di Cristo Gesù, per non trovarti un giorno senza la lampada della fede e con la porta chiusa. Infatti verrà un giorno il giudizio di Dio, lo ricordate qualcuno l'ha detto alla valle dei tempi? Ma leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 13, versetto 25-38, e concluso. Poi vorrei che cantassimo un canto. Quando il padrone di casa, è sempre il Signore Gesù a parlare, si alzerà e chiuderà la porta, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici! Quello che hanno fatto i cipolletti. Egli vi risponderà: io non so, non so neppure da dove venite. Allora comincerete a dire: ma Signore, ma noi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto in tua presenza. Tu hai insegnato nelle nostre piazze, nella nostra chiesa, il 6 giugno, ero lì, ho ascoltato la predicazione della tua parola. Ero lì. Perché oggi mi chiudi la porta? Egli ti dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me. Non tutti, ma per